Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera dalla Voce di Cesena. Voce di Cesena che torna oggi, venerdì 17 febbraio, per la terza puntata della stagione invernale. Sarà quella di oggi una puntata un po' particolare, in quanto andremo in onda appunto questo pomeriggio nella nostra solita finestra dalle 18 alle 19, ma sarà una puntata che continuerà domani pomeriggio dalle 16 alle 17, in quanto sia la puntata odierna che quella di domani è fatta in collaborazione con RBN Marche, in particolare con la crew anconetana. L'argomento di oggi sarà la figura di Ernst Jünger e in particolare andremo a parlare con il nostro ospite della crew anconetana, appunto Michele Iozzino, del libro che ha scritto per Altaforte Edizioni, Il volto della tecnica. Michele Iozzino è nato appunto nella vicina Senigallia nel 1994 e laureato in filosofia all'Università di Macerata. Scrive per il Primato Nazionale, per la testata appunto sovranista del Primato Nazionale, fa parte della redazione e collabora poi anche con varie altre testate. Ha contribuito inoltre anche all'ultimo numero di Prometeica. Ciao Michele, benvenuto alla Voce di Cesena.
Ciao Marco, grazie per l'ospitalità.
Grazie a te per darci la possibilità, insomma, di conoscere meglio questo autore, questo filosofo, questo scrittore tedesco, per il quale appunto hai pubblicato qualche mese fa un libro per Altaforte Edizioni. Il libro, che si intitola, come abbiamo detto pochi secondi fa, Il volto della tecnica, analizza il pensiero del filosofo tedesco, del quale proprio oggi ricorre il 25esimo anniversario della morte. Il compito dell'uomo nell'era della mobilizzazione totale e del nichilismo è quello di conquistarsi uno spazio di libertà contro il dilagare del nulla e dominare spiritualmente il mondo delle macchine. In sostanza, dare un volto alla tecnica. Una sfida a cui non si è sottratto Ernst Jünger, anima ardita del XX secolo, il quale, attraverso la sua vita e la sua esperienza di guerra, così come nella sua vastissima produzione letteraria, ha tentato di dare una risposta a questa domanda abissale. Noi, prima di entrare nel vivo della puntata, insomma, di mettere un po' di carne al fuoco, di fare qualche domanda al nostro gradito ospite, che a sua volta domani ci ospiterà nella puntata di RBN Marche, andiamo ad ascoltare una doppia pausa musicale. Ci andiamo ad ascoltare i Bronson con la canzone contenuta nel loro ultimo album Il moto del fiume, e poi torniamo indietro fino al 1994, anno appunto di nascita del nostro ospite, andandoci ad ascoltare i Green Day con la canzone del loro terzo album Dookie Basket Case.
Contarmi vecchie glorie del passato e have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's lack of sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my white and buds, it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control, so I better hope.
Bentornati su Radio Bandiera Nera, bentornati sulla Voce di Cesena, bentornati su RBN Marche, in quanto oggi nella puntata odierna nella quale vi parleremo di Ernst Jünger, o meglio ci parlerà il nostro ospite Michele Iozzino, autore del libro edito da Altaforte Edizioni Il Volto della Tecnica. Dicevamo, questa puntata e quella di domani pomeriggio è stata un po' sviluppata in collaborazione tra la redazione romagnola della Web Radio Colpevole e appunto la redazione anconetana con la crew anconetana sempre di Radio Bandiera Nera. Iniziamo, Michele, un po' a sollecitarti, insomma, a farti qualche domanda. Innanzitutto, chi era Ernst Jünger e perché, anche attraverso il tuo libro Il Volto della Tecnica, è importante studiarlo ancora oggi nel XXI secolo?
Riuscire a riassumere Ernst Jünger in poche parole è molto difficile, perché comunque nel corso della sua lunga vita è stato molte cose, poi anche per ragioni anagrafiche, visto che è vissuto per fino alla veneranda età di 102 anni, quasi 103 compiuti, ed è stato molte cose nel corso della sua vita. È stato eroe di guerra nella prima guerra mondiale, in cui si arruolò appena ventenne da volontario, fu scrittore di guerra in cui narrò la sua esperienza appunto al fronte, fu saggista, romanziere, spaziano anche attraverso diversi generi, saggi più impegnativi come può essere l'operaio, il trattato del ribelle, o alla memorialistica di guerra o alla diaristica, fino anche a romanzi meno impegnativi come romanzi gialli, ad esempio, come fu Un incontro pericoloso, oppure anche romanzi in cui analizzava il futuro, come sulle scogliere di marmo, la trilogia sulle scogliere di marmo, Eliopoli, Semonis e così. Quindi diciamo, Jünger è stato molte cose nella sua vita, e leggere Junger e attraversare la produzione molto vasta di Junger significa anche interrogarsi sul nostro secolo, sul Novecento, su anche quelle che sono state le questioni più importanti, come possono essere la questione della tecnica, ad esempio il saggio L'operaio che abbiamo appena citato, in cui Junger si interroga attraverso la figura dell'operaio sul senso della tecnica, verrà ripreso da Heidegger e diventerà anche il momento iniziale, anche il prodromo di quelle che saranno poi le riflessioni sulla tecnica, sulla questione della tecnica dello stesso filosofo tedesco. Anche il dialogo con Heidegger sul nichilismo, così. Quindi in Junger vengono poste moltissime di quelle questioni che sono le questioni fondamentali del Novecento, ma che sono ancora le questioni fondamentali del nostro secolo, della nostra epoca e anche degli anni a venire. Quindi Junger può avere questa doppia importanza sia per quanto riguarda il passato, ma sia anche per quanto riguarda il futuro e chiederci dove ci porterà appunto gli sviluppi della nostra epoca e della nostra civiltà.
Bene, introduco la seconda domanda andando a citare un breve passo di quello che è un passo del tuo libro. La guerra umana quanto l'istinto sessuale che ha tolto tutto al popolo tedesco, ma allo stesso tempo ha donato alla Germania in contemporanea l'uomo nuovo. Quanto è stata formativa l'esperienza bellica per Junger?
È stata sicuramente un'esperienza decisiva, se non l'esperienza fondante dello stesso Junger. Come dicevamo, Junger si arruolò volontario nella Prima Guerra Mondiale, fece praticamente appena in tempo a diplomarsi, a sostenere l'esame di maturità ed andare a fronte. Quindi si visse tutta la Prima Guerra Mondiale dal suo inizio, dal 1914 fino alla sua fine nel 1918. Sconfitta tedesca che peraltro lui non più perso la sua pelle, perché nel momento della sconfitta era in ospedale a contare le sue ferite, che era stato appena ferito su una delle ultime grandi offensive dell'esercito tedesco. Junger in guerra non solo ha guerreggiato, ma ha guerreggiato da protagonista. È stato finito la guerra con il fiato di tenente, con 14 ferite e soprattutto con la più alta onorificenza al valore militare tedesco, ossia la croce dell'ordine della Pour le Mérite. Quindi che l'esperienza da un punto di vista esistenziale e personale è un'esperienza fondamentale, in cui Junger, che era stato fino allora un po' la pecora nera della famiglia, in cui è stato spedito al collegio per i suoi scarsi risultati scolastici, qui ha peraltro tentato la fuga a 16 anni, cercando di arruolarsi nella legione straniera, così, in cui trova anche una sua dimensione, che è una dimensione anche magari potremmo definire del tragico, perché anche dell'epica, perché Junger, il rapporto con la guerra di Junger e soprattutto anche con quello che poi dopo riesce a descrivere attraverso i suoi romanzi di guerra, come ad esempio Nelle tempeste d'acciaio, Boschetto 125 o Fuoco e sangue, è una nuova etica che riesce a vivere anche l'assoluta distruzione della Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale è una guerra che è l'ultima, la prima guerra assolutamente moderna, assolutamente contemporanea, in cui la tecnica sviluppa tutto il suo potenziale, è una guerra di massa, è una guerra di materiali, in cui l'individuo sembra perdersi. Ma nonostante questo, Junger riesce a trovare una dimensione, proprio in questa dimensione quasi del sacrificio, del milite ignoto, del dovere compiuto. Quindi non si fa mai, non si arrende mai di fronte alla brutalità della guerra. Infatti Junger è stato definito anche l'Antirmarter, quindi in contrapposizione con quella letteratura di guerra sentimentalista, moralistica, pacifista dell'autore Remarque, che è l'autore del Niente di nuovo sul fronte occidentale. Invece Jung ha una valenza guerriera, una valenza epica, che riesce a ritrovare anche nella una guerra tecnica, una guerra per certi versi massificante e disindualizzata, no? Che toglie il che spersonalizza l'individuo, come è stata la prima guerra mondiale. E anche questa dimensione la troviamo nella citazione che hai detto te, che viene dalla battaglia come esperienza interiore, che è uno dei scritti di guerra maggiormente riflessivo di Jung, perché è in forma di saggio, non in forma di romanzo, peraltro dedicato al fratello Fred Georg, anche lui, che era fratello minore di Ernest, anche lui volontario nella prima guerra mondiale, che poi peraltro si trovarono entrambi al fronte con Fred Georg ferito quasi mortalmente, in un momento anche abbastanza toccante, che poi successivamente Ernest, con un po' di sarcasmo, disse della ferita, che poi lo tenne fuori a casa dei giochi il fratello Freddy Georg per diverso periodo, disse a me avrebbe la fortuna il tempo di leggersi Il tramonto dell'Occidente. Quindi in Jung c'è questa dimensione comunque della guerra, con una dimensione propria dell'uomo, in cui il conflitto è una dimensione autentica in cui l'uomo può esprimere l'elementare contro, diciamo, quella coltre di uniformità e mediocrità che potremmo riconoscere invece in una epoca borghese come fu quella della Belle Époque, a tal punto che appunto può paragonarlo alla guerra umana, all'istinto sessuale. Ma ancora di più è forse significativa la seconda citazione che dicevi sul fatto che pur nella sconfitta dell'esercito tedesco, il Junger riesce a trovare una dimensione positiva, che è la dimensione di una generazione che si è formata nelle trincee, che ha superato appunto quella dimensione egoistica, individualistica della borghesia, materialistica anche della borghesia, per ritrovare una autenticità nuova, che è l'autenticità di colui che ha combattuto in trincea, e poi riporterà anche nel dopoguerra, dando vita a quelle rivoluzioni nazionali che hanno contraddistinto il primo dopoguerra.
Ecco, quindi grosso modo, insomma, quello che i due concetti che possiamo fissare è la doppia importanza che ha Junger per noi oggi, insomma, in quanto è un autore sì del passato, ma che possiamo usare in chiave rivolta al futuro, insomma. E l'altro è per capire, insomma, quello che è il pensiero appunto del filosofo tedesco, non si può prescindere da quella che è stata la sua esperienza bellica. Giusto, Michele?
Sì, poi se vogliamo anche unire le due cose sulla, diciamo, la dimensione quasi archeofuturista di Junger, ossia di un Junger che ha qualcosa di antico ma che qualcosa che ci proietta verso il nuovo, lo stesso titolo di Nelle tempeste d'acciaio, un manifesto per certi versi archeofuturista, per usare questa espressione di Guillaume Faye, perché appunto descrive la battaglia dei materiali, questa la tecnica che si sviluppa quasi una forza elementare, una forza distruttiva, però per descriverla usa appunto una espressione naturale, non è quella della tempesta, ma che è in realtà un verso dell'Edda, quindi qualcosa che ci riporta alla nostra memoria ancestrale, però non proiettata in un conservatorismo, in un volgersi torto collo all'indietro, ma sempre proiettato in una misura attiva verso il futuro.
Bene, direi che ci possiamo fermare per la seconda pausa musicale di oggi. Dato che insomma parliamo di un filosofo tedesco, ci andiamo ad ascoltare due gruppi provenienti tra virgolette dalla Germania. Andiamo nel 1997 con la canzone dei Guano Apes, Open Your Eyes, e poi la canzone del 1999 dal loro album d'esordio. Ci andiamo ad ascoltare I Liquido con la canzone Narcotic.
Have you ever been frosty? When you rip. She'll recall my name and the month it all began. Will you release me with a kiss? Have I tried to draw the veil? If I have, how could I fail? Did I fear the consequence? Dazed by careless words, cozy in my mind. Devotion, my delight. Oh, you're such a pretty one, and the naked thrills of flesh and skin would tease me through the night. Now, I hate to leave you bare. If you need me, I'll be there. Don't you ever let me down. Dazed by careless words, cozy in my mind. And I touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, calls all the stuff you'd rather blame. And I touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I called your name, Michael Caine.
Bentornati su Radio Bandiera Nera, bentornati sulla Voce di Cesena, bentornati su RBN Marche. Il nostro protagonista di giornata è Ernst Jünger, al quale dedicheremo sempre con la collaborazione tra le due redazioni, quella romagnola e quella marchigiana della Web Radio Colpevole, anche la puntata di domani pomeriggio. E ripercorriamo insomma il pensiero del filosofo, dello scrittore tedesco, insieme a Michele Iozzino, autore del libro edito da Altaforte Edizioni nello scorso anno, nel 2022, appunto, Ernst Jünger, il volto della tecnica. E in quella che è stata la, insomma, la prima parte di questa puntata abbiamo fissato un po' i punti da cui partire per poi sviluppare tutti i successivi discorsi riguardo alle tesi, riguardo agli scritti, riguardo al pensiero appunto del filosofo tedesco, ossia una doppia valenza che ha Jünger, cioè nonostante sia un autore insomma del secolo scorso, ci lascia una chiave di lettura per quello che è il futuro, e poi l'imprescindibilità di quello che è il suo pensiero, che deriva appunto dall'esperienza bellica. Allora, nel tuo libro Il volto della tecnica hai dedicato un intero capitolo alla mobilitazione totale. Ecco, perché la mobilitazione totale è così centrale nel pensiero jungeriano e come si collega questo concetto appunto al concetto di volontà di potenza?
Allora, la mobilitazione totale si collega all'esperienza di Jünger nella Prima Guerra Mondiale, perché descrive un po' anche la differenza, la grande differenza tra la Prima Guerra Mondiale e le guerre precedenti, perché se le guerre precedenti vivevano ancora di una mobilitazione parziale, di una visione del conflitto che non era appunto totalizzante, ma in cui c'era una netta distinzione tra il combattente e il non combattente, e in cui appunto c'era il re con il suo esercito che non coinvolgeva l'intera parte della popolazione, non coinvolgeva la cose come la propaganda, non coinvolgeva nemmeno la produzione della quell'importanza della produzione bellica, della produzione industriale, che invece ebbe quel tipo di dimensione nella prima guerra mondiale, perché di fatto uno dei motivi per cui l'esercito del Kaiser, l'esercito tedesco, crollò quasi senza perdere sul campo fu proprio perché era incapace di dare alla guerra di materiale quella dimensione totale in cui anche il dietro le linee era coinvolto attraverso la produzione, attraverso la propaganda nella guerra, quindi crollò anche per una mancanza di risorse di produzione bellica. Quindi diciamo la mobilitazione totale descrive quel processo di massificazione, di totalizzazione che la tecnica mette in campo particolarmente nella prima guerra mondiale, in cui un po' tutto viene collegato e viene mobilitato verso un obiettivo, che in quel caso è l'obiettivo bellico, è l'obiettivo di vincere la prima guerra mondiale, ma che poi comunque quella stessa diciamo tensione, una tensione che ritroviamo anche successivamente, perché applicata alla mobilitazione totale, ci fa anche intuire come un certo tipo di categorie vengono meno, cioè un certo tipo di distinzione, anche la stessa distinzione tra pace e guerra viene meno nell'epoca della tecnica, anche tra lavoratore e soldato. Quindi questa dimensione della mobilitazione totale, dello sforzo comune, dalla guerra si trasferisce anche in un'epoca di pace, in cui appunto un po' tutta la società viene collegata verso uno sforzo comune, ed è anche questa idea della mobilitazione totale, del fatto che il singolo non è più visto come una parte, un atomo del come potrebbe, non è più atomizzato, non è più un atomo come individuale come poteva essere nella società borghese, invece deve farsi necessario, deve farsi diciamo partecipe di questo sforzo comune. E questa interpretazione della mobilitazione totale e anche della tecnica, che diventa diciamo una dimensione più che economica, ma diventa appunto una manifestazione di quella volontà di potenza che Nietzsche aveva, di cui Nietzsche aveva parlato nel secolo precedente. Una cosa che poi, senza correre troppo, di cui Junger parla nell'operaio, una distinzione fondamentale per capire quella categoria jungeriana, è appunto il fatto che non sia una dimensione economica, ma una dimensione appunto quasi metafisica, che afferisce alla volontà di potenza. Lo sforzo del lavoratore, dell'operaio, non è uno sforzo per acquisire maggior comfort, non lavorare, ma appunto uno sforzo verso una messa in forma del mondo, quindi che esprime una volontà di potenza, dei valori che devono farsi e devono farsi forma nel mondo che lo circonda, che per certi versi è una dimensione che della tecnica che ci può sembrare lontano, perché noi viviamo forse invece un ribaltamento da questo punto di vista, in cui questo sforzo, questo afflatto verso la volontà di creare e ricreare il mondo un po' si è perso.
Sì, sicuramente nel mondo insomma che ci sta intorno un po' questa cosa si è persa e si cerca anche di tra virgolette evitarla. Magari noi che comunque sia chi gravita attorno a Casa Pound Italia, chi milita in Casa Pound Italia, invece è un concetto quello insomma della volontà di potenza che dovrebbe essere ben chiaro, comunque un qualcosa da ricercare anche ognuno nel proprio piccolo, insomma, perché comunque anche le grandi imprese, le grandi costruzioni partono dalla base, dai primi mattoni. Io passerei a delineare un po' quelle che sono le figure jungeriane. La prima di queste figure è appunto l'operaio, che in diverse occasioni, come scrivi tu appunto nel libro Il volto della tecnica, appare come la trasfigurazione in tempo di pace del soldato al fronte. Ci puoi delineare un profilo, scusate, un po' più completo di questa figura?
Sky era anche il titolo di una delle opere, dei saggi fondamentali di Junger, appunto L'operaio del 1932. C'è anche un po' di dibattito su come tradurre il tedesco Arbeiter, se appunto operaio, in cui però si perde il diretto collegamento con la forma del lavoro, che è invece molto importante nell'economia del pensiero jungeriano, oppure uno dei primi interpreti italiani di Junger tradusse Arbeiter come limite del lavoro, per sottolineare anche quello che dicevi te, questa continuità che c'è tra il soldato al fronte e la figura dell'operaio. E poi il soldato al fronte che descrive Junger è spesso quello dell'ignoto, di colui che è capace del sacrificio di un eroismo quasi impersonale, tanto che una impersonalità che forse ci potrebbe anche spaventare all'inizio, ma che invece ad esempio un autore come Evola, nella sua trattazione sull'operaio, definisce invece come una delle di quelle caratteristiche che gli fa dire che dietro questa, diciamo, dietro l'operaio ci sia anche un qualcosa di quell'impersonalità che invece è profondamente tradizionale. L'operaio è, potremmo dire, che è appunto colui che interpreta la figura e il tipo umano che Junger indica per interpretare quella volontà di potenza e quella mobilitazione totale di cui dicevamo prima, quindi quello sforzo di rompere con il mondo borghese e di prefigurare un nuovo mondo, quindi di ricreare una nuova serie di valori che siano per certi versi fortificanti, perché la grande critica che fa Junger al borghese, all'epoca precedente, è quella di non avere un contatto autentico con la realtà, con l'essere, con l'elementare, perché il borghese rappresenta un po' un individuo astratto, quella tabula rasa a cui vanno aggiunti volta in volta dei diritti universali che però non sono né universali e che si perdono proprio nella loro astrattezza. Quindi in Junger c'è questa idea della figura del borghese come una grandezza astratta, una grandezza che è slegata dalla vita, da un'esperienza concreta, mentre invece l'operaio ha invece questa dimensione dell'elementare, una dimensione che Junger stesso scopre in maniera quasi, potremmo dire, esplosiva con la Prima Guerra Mondiale, e che quindi ha una sua maggiore autenticità, e per riscoprirla deve uscire un po' dalla retorica economicista, anche dalla retorica marxista, perché l'operaio è quanto di più diverso dal proletariato, perché secondo Junger l'idea di un quarto stato si deve superare a sinistra, il terzo stato, come sarebbe un po' nelle teorie marxiste il proletariato, non esce mai invece da un'ideologia borghese, quindi rimane sempre un po' al punto di partenza, una falsa opposizione. Invece l'operaio per Junger deve diventare la figura, il tipo umano che incarni quella volontà di potenza, quella volontà di mettere in forma il mondo, quindi dargli una forma, di dargli dei nuovi valori in rottura con quanto c'è stato precedentemente. Quindi in questo senso anche ha una dimensione quasi futurista, di un voler distruggere per poi ricostruire.
Diciamo che insomma la figura dell'operaio può essere vista come una terza via, una terza posizione tra quello che era il proletariato e quello che invece era l'animo borghese, insomma.
Diciamo che è la volontà di dare una misura attiva ai cambiamenti che vive Junger e che sono in atto nel Novecento, quindi di vivere il cambiamento tecnologico e tecnico non subendolo, ma interpretandolo in maniera attiva.
Ok, allora purtroppo per oggi il nostro tempo a disposizione è finito. Prima di lasciarvi con le ultime due canzoni di giornata, che andremo ad ascoltare gli Offspring dal loro quinto album del 1999, dall'album americana, la canzone The Kids Aren't Alright, e la canzone conclusiva della puntata di oggi, fino all'ultimo degli Z0 Alpha dal loro album del 2010 Disperato Amore. Vi ricordo che la puntata di oggi continuerà in un certo senso, insomma, perché comunque andremo a sviluppare, a parlare di argomenti che non abbiamo potuto trattare oggi per motivi di tempo, insomma. Lo faremo sempre con gli amici di RBN Marche. Quindi noi salutiamo il nostro ospite Michele Iuzzino. Nel frattempo lo ringraziamo per essere stato, insomma, nostro ospite.
Grazie a voi per l'invito.
E vi diamo appuntamento a domani alle ore 16, sabato 18 febbraio, per appunto la seconda parte della puntata odierna, Ernst Jünger, il volto della tecnica.
Lasciato il domani sulle spode del Baltico.